Radio Emilia Romagna.
Cinema.
Il fagotto, il corto di Giulia Giapponesi alla Festa del Cinema di Roma. Il mio saluto a tutte e a tutti voi all'ascolto della rubrica Cinema di Radio Emilia Romagna. È in corso a Roma la 14ª edizione della Festa del Cinema, manifestazione che vede in concorso nella sezione Alice nella città il cortometraggio Il Fagotto di Giulia Giapponesi. Il film è prodotto da Max Mancop con il sostegno di Emilia Romagna Film Commission e affronta un tema davvero particolare che approfondiamo con l'autrice. Non controllo. Buongiorno Giulia, sono giorni molto intensi per te, per le tue produzioni. Grazie quindi di essere con noi e di dedicarci il tuo tempo.
Buongiorno, grazie a voi.
Parliamo del Fagotto, che in questi giorni è in concorso ad Alice nella città a Roma. È un corto al femminile che scatena riflessioni importanti sulla figura appunto della donna, la maternità e la visione sociale, personale, istituzionale della donna in un futuro neanche troppo remoto, però si attualizza moltissimo. Raccontaci di questo film.
Ma cosa qui parte da un, come dire, da un'inquietante visione contemporanea e presente, che è quella della denatalità, nel senso che come si legge spesso sui giornali, ormai sappiamo, l'Italia è uno dei paesi europei dove si fanno meno figli, forse insieme alla Germania e alla Francia, ma di sicuro l'Italia è il primo posto. E questo chiaramente è un allarme, perché meno figli si fanno e più il welfare è in difficoltà, perché ci saranno sempre meno lavoratori che pagano le pensioni della parte della popolazione che sta invecchiando. E quindi questo ingrigimento del paese è diventato un allarme. Non a caso qualche anno fa si ricorderà che c'è stata una vera e propria campagna che si chiamava Fertility Day, che spingeva le ragazze, le donne da fertili in Italia a, insomma, produrre prole per contrastare la crisi demografica. E il corto porta all'eccesso questa situazione e si interroga su che cosa accadrebbe se veramente fosse necessario che ogni donna producesse almeno un figlio nella sua vita, un po' come succede in Cina, ma al contrario. In Cina c'è stato il famoso, ora non c'è più, ma c'era il famoso controllo per le nascite, per cui sì, si teneva le donne di non fare più di un figlio, e in questo caso noi potrebbe essere chiesto al contrario, di farne almeno uno. Questo ovviamente in un'ipotesi di un mondo a porte chiuse, ovvero a porti chiusi, in cui l'immigrazione sia fortemente controllata e quindi diciamo che i flussi esterni non possano rimpiazzare ciò che le italiane non fanno, detta proprio brutalmente.
Certo.
Quindi cosa succederebbe? Succederebbe che ogni donna dovrebbe in qualche modo fare conti fin da subito sul fatto di fare o non fare un figlio e all'interno, nel corso della sua vita fertile, insomma, decidere anzi farlo, diciamo, e soprattutto rendere conto allo Stato del perché non l'ha ancora fatto, se non l'ha ancora fatto. Insomma, si capisce subito che lo scenario è distopico e catastrofico. Però, come dire, non poi così irreale come potrebbe sembrare.
Visto così, sembrerebbe, no, anche quasi un po' una violazione dei diritti umani, in questo caso verso tutte le donne, no? Il fatto che si imponga anche la maternità alla donna che ospita,
certo,
proprio, insomma, la gestazione.
È proprio così, no, ma in realtà il tema della violazione dei diritti umani e delle legislazioni che intervengono sul corpo femminile purtroppo sono all'ordine del giorno in tutto il mondo, perché come si sa le leggi sull'aborto stanno cambiando, almeno negli Stati Uniti arrivano notizie abbastanza tragiche di donne ritenute criminali se praticano un aborto, anche nel caso siano rimaste incinta in circostanze violente o comunque anche nel caso si siano coinvolte delle patologie del feto, eccetera eccetera. Quindi purtroppo il tema dei diritti umani e del corpo della donna è da sempre legato, fin tanto che ci saranno leggi che decidono cosa deve fare una persona col proprio corpo, nella sua individualità e nel suo privato. Chiaramente non nascondo da che parte sto, non voglio nemmeno prendere in considerazione le ragioni di chi è pro-life, quando in realtà, essendo pro-life di una vita futura, e ostacola una vita presente, quindi però è un paradosso che non capisco come sia possibile. Questo è un po', è un pensiero che temo sia di nuovo in discussione.
Il film è stato girato in una città molto particolare del nostro territorio, Trisigallo. Cosa vi ha spinto a sceglierla?
Sì, il film ha una particolarità estetica che si svolge appunto in un presente alternativo, in un presente distopico. E per dare conto visivamente di questo immaginario ho pensato che l'architettura razionalista fascista fosse un perfetto set naturale. Trisigallo è un paese dove l'architettura del ventennio fascista è predominante, è un paese di fondazione, di fatto voluto dal Duce, perché lì dove ora c'è Trisigallo c'erano poche case, prima dell'era fascista c'erano poche case di contadini e oggi invece c'è un stranissimo paese con delle notevolissime costruzioni architettoniche, anche molto belle a mio parere, sì. E che sono un set naturale per un regime autoritario come è quello del cortometraggio.
È considerata una città metafisica, no? Anche.
È considerata una città metafisica e anche da questo punto di vista si calza benissimo con la storia del fagotto, perché la storia del fagotto in realtà è anche una storia più psicologica di quanto si possa pensare, perché quando una donna deve affrontare il tema del rimanere incinta oppure no, affronta anche il tema del tempo che passa. E in un qualche modo il tempo che passa è un concetto che però sentiamo presente, per quanto sia una cosa appunto metafisica, nel senso che non è il futuro, come sappiamo, è incerto, quindi non lo vediamo, però sentiamo il peso. E quindi la città di Trisigallo, che sembra quasi venga fuori da un quadro di De Chirico, è perfetto.
Sofia Abbati, che qui è il suo esordio cinematografico, appunto la tua protagonista, che cosa ti ha colpito in lei quando l'hai scelta? Lei è di Ravenna, vero, se non sbaglio, poi tra l'altro.
Sì, Sofia è di Ravenna e mi è sembrata, trovo che rispecchi molto bene la giovinezza, ovvero quella indecisione che c'è riguardo al tema della vita, che la protagonista del cortometraggio ha. Ha un viso decisamente fuori dal comune, o fuori dal comune per quanto è, nel mio parere, comune, nel senso che è una ragazza molto carina, molto in gamba, pulita, secondo me è un personaggio quasi disneyano da questo punto di vista. E l'ho scelta, è una giovanissima attrice di una scuola di Roma, con un casting abbastanza esteso, dopo aver visto molte ragazze ho pensato che lei era decisamente l'ideale. Poi forse essendo di Ravenna incarnava forse anche più una possibile abitante di Trisigallo, anche se poi Trisigallo non è Romagna perché è in provincia di Ferrara, però comunque in qualche modo non era troppo lontana, diciamo.
Certo. Il fagotto, veniamo invece proprio allo strumento e al titolo del film, che cosa rappresenta, che metafora è?
Beh, questa ragazza è bianca, si chiama, il nome della protagonista, sì. È giovane, ha 18 anni e ha un sogno, che è anche un sogno un po' diverso da quello delle altre ragazze della società, cioè diventare una grande musicista di fagotto. Chiaramente per questo sogno è disposto a sacrificare altri aspetti della sua vita, perché come spesso accade quando abbiamo 18 anni, no, pensiamo che le nostre passioni siano una cosa assoluta per quale vale la pena sacrificare tutto il resto e che non ci sarà un domani se ci vengono tolte. Quindi lei ha questo slancio verso il fagotto che la porta anche a ipotecare un suo possibile futuro nel corso del corto. Il fagotto chiaramente non è uno strumento scelto a caso, perché parlando di figli è un gioco di parole che chiaramente si perde nelle altre lingue, però portarsi un fagotto è certo. Anche portarsi un bambino, e quindi da un certo punto di vista per lei il suo futuro è il fagotto, lo strumento musicale, per altre il futuro è, ed è una scelta totalmente legittima, invece un figlio. E quindi si dà un cazzo d'ambiguità di questo termine.
Dopo Roma, che percorso prevedi per il tuo film?
Nel Festival di Roma, nella sezione autonoma e parallela al Liceo nella città, è in concorso insieme ad altri 12 cortometraggi internazionali e partecipa alla, a un, diciamo, un pitch della Lotus Group, ovvero la possibilità di parlare con persone della casa di produzione Lotus, che ha prodotto molti bei e ben interessanti film italiani, e per sviluppare il soggetto del corto in un lungometraggio, come forse si sarà capito dalla mia parlantina di temi da sviluppare in questo corto, ce ne sono tantissimi e quindi sarebbe molto interessante quando diventare un film o forse anche una serie, perché no?
Allora staremo a vedere. Giulia, grazie di essere stata con noi. So che fra un po' hai anche un aereo, appunto perché sei all'estero, gli ascoltatori non lo sanno, ma sei in Germania in questo momento, hai l'aereo per tornare nella capitale e facciamo il tifo per il fagotto. Allora in bocca al lupo e speriamo di risentirci presto con bellissime notizie.
Grazie lupo, molte grazie e speriamo di risentirci presto comunque. Un abbraccio.
Ad affiancare Giulia Giapponesi, il produttore creativo e montatore Paolo Marzoni, il direttore della fotografia Marcello D'Apporto e i pluripremiati Daniele Furlati per le musiche e Ursula Pazzak per i costumi. Buona visione da Anna Sbarrai. Io non mi sento, non mi sento.